With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oh, bello mio.
C'è una notizia clamorosa, ottima, ottima e clamorosa.
Dimmi, amico mio, dimmi, fammi felice.
Sei felice? Ti ho fatto fare il miglior affare della tua vita.
E alla basta, non mi devi
dimenticare. I minori ci rimangono a 40 giorni.
No, sei un grande.
Sono nemmeno credo quando ho firmato.
Guarda, rivediamo tutto, mi vergogno di aver guadagnato questi soldi così facilmente. Soltanto tu potevi fare una cosa del genere. No, vabbè, è un fenomeno, è stato un fenomeno.
Ho firmato, amico.
Bellissimo, ti ha fatto una fenomenata.
Ma io la notizia me la diffondo, la do tu.
No, io non so niente, non ti preoccupa. Poi tanto noi ci vediamo domani mattina, no?
Però non vedo la stessa notizia, che
bello mio. Che notizione, una grande notizia.
Ultima puntata, è ora un attimo di tirare le somme. Abbiamo detto tanto, abbiamo ascoltato tanto. Un personaggio, quello di Massimo Carminati, da smembrare per capirlo a fondo. E qualcosina abbiamo capito. Come possiamo, riassumere Mafia Capitale? Esempio, il Papa parla di immigrazione? Buzzi e Carminati gioiscono perché loro guadagnano sull'immigrazione. Cioè, quindi capite che logica? Il Papa dice: aprite i porti, accogliete, e chi ci guadagna sono Buzzi e Carminati. Un piccolo esempio per far capire, insomma, com'è sconfortante la logica di questa società. Cioè, chi si occupa di minori immigrati riceve 10 euro in più di un maggiorenne. Cioè, questo diventa il business più grande della cooperativa di Buzzi. E quando le fatture non sono pagate, infatti va in escandescenza. La vita di Buzzi è veramente assurda, ragazzi miei, se ci pensiamo. Un avanti e indietro da quel mondo chiamato moralità. Uno che nasce, inizia a lavorare, ha un lavoro buono, onesto, poi commette un omicidio, galera, grazia, riabilitatore e poi un cinismo smisurato. Carminati lo vediamo felice, inondato di denaro, si sente il padrone del mondo perché questi soldi sono puliti a fatti concreti, legali, eh? È raccapricciante il modo in cui si parla di vite umane come fossero oggetti, merce di scambio. Arrivati a questa fase non c'è veramente più nulla di affascinante neanche nel raccontarlo. C'è questa roba di tangenti per facilitare appalti, non c'è meritocrazia, solo minacce nascoste, perché non c'è neanche più il bisogno di minacciare, basta dire e sarà fatto, sarà dato. Non c'è rispetto di niente e di nessuno, solo ode al dio denaro, di persone già ricche sfondate, che, come il nome di questo podcast, lo fanno come mestiere questo, lo fanno per mangiare ancora di più, lo fanno solo per il potere, perché il loro mestiere appunto è il potere, lo ripeto. E siccome non basta mai, Brugia e Carminati, inseguendo i soldi, ad esempio, parlando con un commerciante per l'acquisto di un terreno, si ritrovano, insomma, a uscire dal negozio di questo commerciante, e quando questo commerciante fa una chiamata, è in lacrime, disperato, un amico, e dice: so che fare con gente brutta, mannaggia a me, che cosa staranno tramando? Nel frattempo i due si incontrano con una banda di rapinatori, parlano di armi, Insomma, stanno tramando qualcosa di grosso, perché insomma, armi silenziose, dice Carminati, quando te ne accorgi c'è già sparsa la macchia di sangue, porca puttana, chissà che cazzo stanno facendo. Non si capisce, però quello che emerge è che Buzzi sta aprendo una nuova piccola cooperativa in Calabria, gestita da gente fidata, Carminati approva, e lo si sente Buzzi parlare al suo amico calabrese di Carminati. Gli fa vedere gli articoli sul fatto che è il re di Roma, gli racconta aneddoti eloquenti su una figura che non è che abbia così tanto bisogno di presentazioni. Ma il concetto si divide in tre. Lui è uomo di Carminati, uno. Due, non si parla. Tre, a Roma hanno tutti paura di lui. Sia gli uomini di potere, che sono anche più facili da manovrare, e anche i criminali. Nell'ambiente lui è un'istituzione. Cioè, tra questi c'è Michele Senese. Facciamo un attimo un riassunto. L'uomo con cui avvenne quell'incontro storico di cui parlammo, andate a recuperare le prime puntate se non l'avete fatto. Quello che finì con Carminati che sembrava che metteva le mani in una fondina e puntava l'arma. Le mani che però volevano dire tante cose. Tra questi c'è Ernesto Diotallevi. A suo tempo uomo di Pippo Calò. Quest'ultimo si incontra con Carminati. Un incontro da evitare, insomma, per mille motivi. E infatti non sappiamo cosa si sono detti personalmente, però abbiamo le interpretazioni, vabbè, le intercettazioni di quando si sono ognuno per le sue strade, ognuno nella sua macchina. E insomma, entrambi erano un po' incazzati per questo fatto che si erano dovuti vedere, no? E su Carminati dice Diotallevi: la sua forza è conoscere, lui sa i cazzi di tutti. E poi c'è il clan dei Casamonica. Carminati cerca di averci a che fare il meno possibile, non gli piace, anche perché questi per lo più smerciano droga e a Carminati la droga fa schifo, la ripudia. E non ci scordiamo Fasciani però, eh. Cioè, siamo in fase di bilanci. In questo periodo lui è in ospedale perché è riuscito con perizie molto convincenti a farsi dare la libertà. E diciamo che riesce a gestire tutto quanto il suo commercio veramente come se nulla fosse. Lui è il boss di Ostia, tra l'altro. Quindi è fondamentale un attimo dirlo perché? Perché siccome Buzzi ha bisogno di fare dei lavori a Ostia, prima preferisce parlare con Massimo per assicurarsi la tranquillità della malavita nel posto. Stop un attimo al tempo, sto registrando da una stanza di Roma. Sentite dietro di me le macchine, il delirio. Non voglio attendere un momento, diciamo, in cui c'è la pace, la tranquillità, perché voglio che entri in qualche modo questa Roma, perché qui siamo proprio dove Carminati fa sta roba, dove c'è stato Buzzi. Quindi, di conseguenza, quando sentite i clacson, quando sentite le macchine che si muovono, è perché io sono qui a raccontare questa roba dal posto. Questa è la Roma che pompa. Questa è la Roma di Carminati e Buzzi. Era, che comunque è finita. Però si possono pure dare una cazzo di calmata. Mortacci loro. Dicevo, Buzzi va ad Ostia in un vecchio casolare ad aspettarlo. C'è proprio Massimo Carminati. E la questione è relativa a un credito di 90.000 euro e arrivano i due rappresentanti del credito. Però, giacché siamo di passaggio, facciamo un po' tutto. E dopo, insomma, questa faccenda che abbiamo appena sentito, l'intercettazione raccontata direttamente dal buon Buzzi, che quanto ci sguazza quando deve parlare di Massimone Carminati, ci sguazza come non mai. Buzzi dichiara: Ostia è a posto, Ostia è nostra. Insomma, al prezzo di 1 milione di euro, che insomma, tra appalti e roba varia, non è neanche troppo. Carminati ha assicurato che i lavori, non avrebbero avuto problemi di malavita a Ostia. Cosa faceva? Gli domandarono per questa cifra e lui risponderà in aula. Di fatto non facevo nulla. Altra frase che ho già detto, ma che ci tengo a ripetere. Comunque Carminati non si sente poi così al sicuro adesso. E ne sono, diciamo, testimoni queste notti passate a fissare i monitor a casa. I carabinieri fanno la ronda attorno a lui. Lui lo sa che è solo questione di tempo. E la compagna accusa tutto questo. Cioè quella sicurezza ostentata negli affari, quel potere che obiettivamente aveva e ha. Poi hanno comunque un contraccolpo perché Carminati è umano come tutti quanti. Cioè tutta Roma parla del fatto che negli ultimi anni lui ha ripreso pieno potere, anzi più di sempre. E sempre più rapidamente cambia telefoni, con chi può si incontra. Insomma ha capito che sta pieno di cimici, che sta sempre con le guardie addosso. Dice magari li ho visti una volta di troppo, ma mai una volta di meno. Le perle di Carminati. Michele Senese tra l'altro becca delle guardie muoversi attorno alla sua auto. La notizia si sparge. Poi sempre Michelino Upaz, chiamato così perché era buono a farsi fare le perizie per uscire di galera, viene arrestato e con lui 40 esponenti del clan Faggiani. Insomma, iniziano a fare la resa dei conti le forze dell'ordine. È tempo di raccolta e per Carminati è la prova che a Roma si sta muovendo qualcosa di grosso. Insomma, lui è il prossimo. Viene arrestato anche un suo amico, uno tranquillo se così vogliamo, Iannilli. Uno che non conta un cazzo, un'amicizia recente, si conoscono le compagne e via dicendo. Cioè, a Massimo, tra l'altro, dispiace un sacco perché lui lo sa che è stato arrestato questo qua a causa sua, per fargli terra bruciata, insomma, no? Infatti il procuratore di Roma di quel periodo, Pigliatone, uno che ha catturato Provenzano, insomma, la criminalità l'ha combattuta a testa alta. Cioè, gli dice a Iannilli che ci sta arrivando a Massimo, che questo arresto era solo per cercare di farlo parlare. E adesso Carminati parla addirittura sottovoce all'orecchio anche a Brugia.
Ti racconto quello che ha fatto oggi Massimo con me, no? Cominciamo davvero,
no? Sì.
Appuntamento qui da in campagna. Comincia di convenienza, eccetera. Ricomincia la cosa. Dice no perché io non abbiamo pagato perché ci hai rubato, detto scusa che tu mi dici dopo 5 anni per questo motivo, io sapevo che il motivo era un altro, per un'altra dicevo insomma ci siamo alterati un po', a un certo punto per fare il quarto, dice sai che c'era un mio piazza e me ne vado, non vorrei essere mai fatto,
detto.
Dove cazzo pensi di andare? Ha messo di merda. Stai seduto. Scusa, sto seduto. Porco che gli ha fatto. Dove cazzo pensi di andare? Stai seduto. L'hai fatto una lì.
Quindi non
l'ha
capito
il
tipo.
Io non sapevo che ci sarebbe stato quell'incontro. Su ogni cosa si fa un film, su ogni cosa facciamo un film.
Diciamo che in quell'occasione è stato Buzzi a fare il film, perché è lui che ha raccontato.
Va bene, ma Buzzi gioca sempre con la... Lo sapevano tutti, che si vedeva chiaramente che era un gioco. Cioè, stavano tutti a ride. Cioè, ma hanno riso sì, ma hanno riso più quei due ragazzi, avvocato. Dovevano dare 90.000 euro, se ne sono andati, con 30.000 euro pagabili in un anno. Ma che stiamo a parlare? Ma lì ha pianto Buzzi. Ma mica hanno pianto quei ragazzi, ma non diciamo sciocchezze.
Inizia una sorta di battaglia, a ogni mossa c'è una contromossa, fa controllare tutto, cerca di sgamarli tutti, però insomma non è facile e la paranoia sale a picco. Cioè questa fase in verità per lui è molto divertente, perché quando sale il rischio è lì che se la sguazza Carminati. Anche se è consapevole che poi magari tornerà dietro le sbarre e magari... Cioè è questo che lui vuole del gioco, il rischio. Per questo rifà sta roba, che lui con tutti i soldi che ci avrà. Che lo devono pagare 1 milione per non fare un cazzo, credete che è contento? Quindi qui un po' la paranoia, però è il contraccolpo, diciamo, è lo scotto da pagare per il rischio. Quindi ecco, quando poi vieni preso è brutto, però in questa fase un po' se la sguazza un pochino sotto sotto, la sua follia. Carminati a Londra dal figlio, quando la compagna viene chiamata da Brugia perché ha delle informazioni, pare che c'è di mezzo un imminente provvedimento da parte delle autorità. verrà arrestato. Quindi insomma lo chiama e cerca di far capire: oh, stai là, non ha chiamato l'amico delle uova, non tornare. Carminati: no no, io ritorno, ma che stiamo a scherzare, non è di sto a casa. Cioè Carminati proprio se ne sbatte al cazzo, chiama l'avvocato e l'avvocato dice non c'è niente, perché effettivamente in quel momento non c'era niente. E poi c'è questa intercettazione bellissima tra lui e il figlio, che giustamente era preoccupato, e ve la faccio ascoltare perché un attimo, sono comunque esseri umani. E qui c'è veramente un lato umano che esce fuori, no? E che comunque fa parte di questo personaggio, e vorrei che emergesse, visto che siamo alla fine, vorrei che venisse ascoltato.
Papi?
Oi, bello, come stai?
Posso... Bene, te?
No, posso stare tranquillo, mi raccomando.
No, no, a me non mi preoccupi, qual è, stai tranquillo?
No, bello, bello, mi piace adesso, io le cose, mi piace, a me le cose piace affrontare, non mi piacciono che le affrontare, capito?
Va bene.
Dai, la cosa, prendi, va, senza problemi, va bene? Vabbè, tu comunque,
vabbè,
un po' bravo, continua a studiare, ci sentiamo domani, dopodomani, va bene?
Va bene, un bacio, bacione grande. Un bacio grande, tranquillo.
Ciao, bello.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
No, però sai che c'è, un ragazzo che comunque ha vissuto tutta la mia storia, la galera, le cose, è un ragazzo adulto come testa, ha visto cose che tanta gente non vedrà mai, ha fatto i colloqui quando era piccolo attraverso il vetro, ti dico, sai, sono cose che
disegnano,
hanno segnato me sotto certi aspetti, hanno segnato pure lui, perché lo stesso portato.
Ottobre 2014, Carminati sta progettando la fuga, continua a dormire fuori casa, ha spostato i suoi averi e così... Nel novembre dello stesso anno, dopo mille prove da parte dei carabinieri lì nelle vie, nelle viette e via dicendo, questa macchinina gira, viene accerchiata e viene arrestato. La scena è celebre, la conosciamo tutti, l'abbiamo vista tutti. E quindi Carminati è dentro. L'inchiesta diventa pubblica, iniziano i processi. Passano gli anni, 7 anni dopo, siamo nel 2021, e forse anche nel 2020, però non vorrei, non mi fate andare a ricontrollare in questo momento. Comunque, 2020-2021, Massimo Carminati viene scarcerato perché cadono i termini di prescrizione, perché fino a prova contraria, e quando tu non sei condannato sei innocente, basta. E quindi giustamente il processo è lungo, sono passati 7 anni, non possiamo tenerlo ancora dentro. Perché? Perché Carminati in questo momento sì è imputato, sì è condannato in primo grado, però non è condannato in Cassazione. Cioè, quindi lui fino a prova contraria è innocente, e quindi lui era dentro, anche ingiustamente se vogliamo, era dentro perché è sotto stretta sorveglianza, pazzesco dirlo così. Allora facciamoci due conti un attimo. 7 anni, ogni 6 mesi hai 1 mese e mezzo di buona condotta, quindi hai 3 mesi di scalo ogni anno, quindi 7, 14, 21, 21 mesi, quindi praticamente 2 anni, quindi siamo 7 più 2, 9, già scontati. Mettiamo che viene condannato a 14 anni, ad esempio. Lui intanto sta continuando a scontare, anche se è libero, c'ha le ore per rientrare, e quindi praticamente lui continua a scontare in libertà vigilata, ma lui sta alla pompa di benzina in questo momento. Cioè lui continua a frequentare gli stessi luoghi, non so cosa sta facendo, non lo posso sapere, però io so, fonti certe, che lui comunque fa la sua vita, come se nulla fosse. E legalmente è anche giusto così, Che uno sbaglia le cose, però uno viene condannato sui reati fondamentalmente, e quando viene assolto. Quindi abbiamo detto 7 più 2, mettiamo che la Cassazione arriva tra 3 anni, no? 7 più 2, 9, 9 più 3, 12, mettiamo che lo condannano a 14, restano 2 anni, fai la richiesta, domiciliari, libertà. Massimo Carminati è libero adesso? E probabilmente sarà libero domani. Male che va, si dovrà fare un altro paio d'anni? Se li fa fumando un paio d'anni. Quindi Carminati è libero in questo momento che io sto parlando. E libero sarà. Magari questo podcast finisce qua. Magari lui non li fa più reati, perché giustamente si fa i cazzi suoi, si gode i suoi soldi, si gode la sua casa, si gode la sua vita. Ma questa storia non finisce qui. Questa storia finirà solo quando avremo davanti il cadavere di Carminati stesso. E comunque, alla fine dei conti, ci domanderemo sempre: ma sarà davvero lui?
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.